In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione, e gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto: se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque 7 fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora raprese il secondo e poi il terzo, e così tutti e 7 morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla resurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutte e 7 l'hanno avuta in moglie. Gesù rispose loro: I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della resurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della resurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice: Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della Sua grazia e la dolcezza della Sua pace. In queste ultime domeniche dell'anno liturgico, la Chiesa ci dà la possibilità di contemplare gli ultimi momenti della vita terrena del Salvatore, entrato nella città santa di Gerusalemme. Nel Tempio si intrattiene con coloro che non riescono a comprendere e ad accogliere la sua parola di vita, anzi, che gli si oppongono in maniera molto arrogante, manifestando tutta quanta la loro superbia. Ma Gesù, ricco di misericordia, consapevole che di lì a poco, nel sacrificio della croce, avrebbe offerto la sua vita per la salvezza di tutti quanti gli uomini, vive sempre la vicinanza e la misericordia. Accoglie tutti, così come sulla croce manifesterà attraverso il perdono nei riguardi del buon ladrone tutta la potenza del suo cuore misericordioso. Perché nell'incontro con gli altri Gesù non parte da quello che gli altri manifestano in termini di arroganza e di cattiveria, quanto invece dal bisogno che gli altri hanno della salvezza che Lui è e dona in abbondanza. C'è una dinamica in tutti i Vangeli, ma che ben contempliamo in queste pagine dove il Salvatore si trova con i suoi avversari, una dinamica che è fondamentale per la vita di tutti quanti noi. Perché essere cristiani significa seguire Gesù Cristo nel suo insegnamento, ma anche nelle modalità con le quali Lui insegna. In questa pagina del Vangelo, infatti, abbiamo da una parte il contenuto del suo insegnamento, ed è la fede nella vita eterna e la consapevolezza che Dio, che è dei viventi e fonde la potenza della sua vita a tutti coloro che credono in Lui. Ma insieme al contenuto c'è anche una modalità con cui si dicono le cose. E nella modalità noi perdiamo grandi opportunità, perché talvolta nel dire le cose più belle le diciamo con modalità totalmente sbagliate, e in questo modo con l'acqua sporca gettiamo anche il bambino. Cerchiamo di penetrare in questa pagina evangelica per riuscire a comprendere che i nostri discorsi devono essere riempiti di bene come contenuto, ma devono anche avere la giusta modalità di espressione e di comunicazione. La prima cosa che notiamo in questo dialogo con Gesù è il fatto che lui non ha preconcetti nei riguardi dei Sadducei. Nel popolo di Israele, così come anche nella Chiesa di oggi, c'erano vari movimenti religiosi che affrontavano le tematiche principali della legge e si chiedevano come meglio si potesse servire Dio. Noi per lo più conosciamo dalle pagine evangeliche gli scribi e i farisei, ma ce ne sono altri di movimenti religiosi come gli zeloti, come gli esseni, come i sadducei. Chi sono i sadducei? Sono un movimento all'interno del popolo di Israele che ha determinate credenze, una struttura di pensiero e di teologia che non sempre è confacente al patrimonio della scrittura. Le devianze ci sono sempre state e sono presenti talvolta anche in noi quando non riusciamo a ben interpretare il patrimonio della rivelazione e facciamo dire a Dio quello che vogliamo noi. I sadducei non credono nella risurrezione. Vanno da Gesù e, presentando un caso, cercano di metterlo alla prova e soprattutto di tirare acqua al proprio mulino. Ci rendiamo immediatamente conto che la comunicazione è inficiata da orgoglio, da superbia, da strumentalizzazione. Vogliono far dire a Gesù quello che loro professano e credono come fede autentica del popolo di Israele. Il primo dato è proprio questo: Gesù non ha preconcetti. Sa che i sadducei vogliono metterlo alla prova, ma non cerca di trincerarsi, non cerca di manifestare tutta quanta la sua scienza, la conoscenza profonda delle scritture, ma intavola un discorso pacifico e sereno con loro. Come siamo diversi noi quando ci rendiamo conto che una persona ci parla perché ci vuole strumentalizzare, noi immediatamente diventiamo nervosi, rispondiamo male, ci mettiamo sulla difensiva. E in questo modo non si crea nessun dialogo. Noi potremmo dire: ma mi vuole prendere in giro? Ma tu ascoltalo, perché da un dialogo che nasce male può anche sperimentare, puoi anche sperimentare la capacità di trarne un bene più grande. Quindi la prima regola è proprio questa: non avere preconcetti nei riguardi delle persone che ti avvicinano a te. Possono avere anche le intenzioni più cattive, ma tu ascoltali, entra in comunione e in comunicazione con l'altro. Non ti innervosire, non ti arrabbiare, non ti mettere sulle difensive, ma cerca di accogliere tutti, buoni e cattivi, ricordandoti soprattutto una cosa, che pure tu non sei sempre buono, ma sei anche cattivo. Anche tu cerchi di strumentalizzare gli altri e di far dire agli altri quello che tu credi, professi e persegui. C'è poi un'altra, potremmo dire, regola nella comunicazione di Gesù, ed è quella di far parlare gli altri. Io non so se a voi capita questo fatto. È così difficile ascoltarci quando stanno parlando gli altri. Cerchiamo sempre di parlare, di anticipare le parole, di interpretare il pensiero, e spesso noi diciamo: mi fai parlare? E talvolta, anche facendo parlare l'altro, cosa succede? Noi non pensiamo alle parole che ci sta dicendo, ma riflettiamo a quale deve essere la nostra risposta. Nulla di più sbagliato. Invece qui Gesù si mette calmo e ascolta. Ma quelli dicono cose sbagliate. Non pensa a quale sarà la sua risposta. Prende tempo. Le nostre comunicazioni, carissimi, hanno bisogno di tempo. Non sono dei combattimenti, non sono delle battaglie, non sono delle guerre. Dobbiamo stare calmi, dobbiamo avere la carità di ascoltare e al tempo stesso dobbiamo manifestare tutta l'umiltà nell'ascolto, perché l'altro non si senta giudicato. Vi faccio un esempio. Io ascolto l'altro, ma guardo il cielo, guardo a terra, guardo il cellulare, sbuffo. E mica questo è ascolto. Io sto soltanto facendo passare il tempo. Ma l'altro avverte che da parte mia non c'è accoglienza, perché c'è chiusura. E in questo modo non c'è comunicazione, perché la comunicazione si realizza soltanto quando c'è la predisposizione umile all'ascolto dell'altro, nella consapevolezza che l'altro mi può donare un bene che io non ho e che posso sperimentare attraverso la comunicazione e il dialogo. Poi c'è una terza regola in questa pagina evangelica, ed è la capacità di parlare al momento giusto e nel modo giusto. Gesù non si arrabbia, Gesù soprattutto non giudica, non dice ai sadducei: ma voi state sbagliando, voi non capite niente. No, l'umiltà nel parlare. Ma l'altro ha sbagliato? Sì, ma glielo puoi dire anche con molta delicatezza, per non offendere l'altro. Perché se tu all'altro parli con arroganza, sentendosi giudicato, lui si chiuderà a riccio e la comunicazione non porterà a nessun bene. Lo abbiamo ascoltato invece, Gesù risponde secondo l'esempio che gli è stato presentato. I figli di questo mondo prendono moglie, prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita e della resurrezione non prendono né moglie e né marito. Guardate Gesù come parla, in maniera molto serena, molto pacifica, mite, arrendevole, perché dalla modalità con cui lui risponde dipende da parte degli altri la capacità di accogliere o meno la parola che lui sta donando. Questa è la terza regola: parlare con calma, parlare con serenità, non scagliarsi contro l'altro, non far sentire l'altro giudicato, umiliandolo, mai, perché in questo modo noi non vogliamo cercare il bene della comunicazione, vogliamo affermare soltanto la nostra superiorità sull'altro. Ma questo non è amore della verità, questo è orgoglio, questo è superbia, questo è arroganza, cioè tutte le virtù che ha il demonio. Per questo dobbiamo stare molto attenti. La verità va detta in maniera molto chiara, inequivocabile, ma con carità. E soprattutto la verità è un cammino, la si dice piano piano. Se io mi accorgo che l'altro non ha la capacità di accogliere quello che io gli dico, è inutile parlare. Ci saranno dei momenti più opportuni, ci saranno delle occasioni che il Signore mi donerà perché l'altro insieme con me possa fare questo passo in avanti. Allora, se mi rendo conto che non è il momento, che l'altro già è pressato da situazioni molto dolorose, da una giornata piuttosto piena, allora un discorso, un dialogo lo si può fare al tempo opportuno. Gesù si rende conto che è il momento di parlare e lo fa. Così come abbiamo visto domenica scorsa, era il momento per incontrare Zaccheo e lo fa. Ci sono tempi opportuni, ci sono parole opportune. Noi tante volte ci giustifichiamo: ma io dico la verità. Sì, ma come la dici questa verità? Perché se la dici con arroganza non serve. Tante volte noi diciamo: ma io sono sincero. Ma devi stare attento a questa sincerità, perché può produrre anche tanto dolore nell'altro. Non, questo non significa che dobbiamo essere falsi, ma dobbiamo avere quella virtù della prudenza e dell'attenzione che serve per creare comunione. No, ma io gli ho detto quello che pensavo. Tu ti sei liberato, ma l'altro che cosa pensa? Non è che si è sentito giudicato. E poi quello che tu dici e che definisci sincerità è sempre giusto, è sempre buono, è sempre secondo la volontà del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, nelle nostre comunicazioni dobbiamo sempre ricercare il bene degli altri e il nostro, la comunione e la crescita, in un dialogo e in una comunicazione che ci fa essere delle persone adulte e mature nella ricerca sincera del bene. Questo è importante in ordine alla modalità, ma il contenuto del dialogo di Gesù è altrettanto importante. Vuol portare i sadducei a riflettere che Dio è Dio dei morti, perché attraverso la potenza della resurrezione Lui manifesta la sua vita e i morti passano dalla morte alla vita. Dio che vivifica i morti, Dio che dona la vita ai morti, non il Signore che dona la morte perché ha piacere della morte degli uomini. Dio non dei morti ma dei vivi, Dio che vivifica la nostra morte e ci fa passare alla vita. Ma dobbiamo riflettere su un altro fatto, molto brevemente, e poi concludo. La liturgia di oggi, attraverso questi sette fratelli Maccabei che affrontano la morte anche sprezzando il castigo, ci viene data di riflettere sulla fede nella vita eterna e nella risurrezione. Ora, la domanda che il Signore fa a tutti quanti noi stasera, stamattina, è proprio questa: ma tu credi nella vita dopo la morte? Tu credi che un giorno vedrai Dio, incontrerai tutti i tuoi parenti, tutti i tuoi amici? È normale, carissimi, aver paura della morte, è naturale, ma noi diciamo che a tutto c'è il rimedio tranne alla morte, e invece non è così, perché per il cristiano c'è il rimedio anche alla morte, perché Cristo ha vinto la morte. Dio, lo avete ascoltato, è il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Ma come, questi sono morti? Ma vivono, perché dopo la morte c'è la vita senza fine, la vita di comunione, di amore, di gioia e di pace. Ora, carissimi fratelli e sorelle, anche in questo ci vuole gradualità, perché quando perdiamo una persona cara, un familiare, un amico, noi avvertiamo tutto il peso della mancanza, ed è naturale. Ma significa che io non ho fede? No, significa che devi darti tempo ad accettare quelle che sono le età della vita, il naturale declino delle forze, la trasformazione della materia. Devi darti forza a credere che dopo la morte c'è una vita che dura per l'eternità. La fede è un cammino. Allora diamoci pazienza, diamoci calma nei nostri rapporti, così come anche nel rapporto con Dio, che è nostro Padre. E nei momenti di difficoltà invochiamo il Signore, Lui che è la sorgente dell'amore, della grazia e della speranza. Ci darà la possibilità, dopo la morte, di condividere la potenza della sua vita. Ma lavoriamo seguendo il Dio della vita a vivificare i nostri rapporti. Cerchiamo di non seminare morte con le nostre parole e con le nostre comunicazioni. Quando ci rendiamo conto che l'arroganza e la superbia prevalgono, siamoci zitti. quando è il nostro orgoglio che vuol portare avanti le sue battaglie, cerchiamo di chiedere la grazia dello Spirito Santo per ammansirci. Io vi chiedo di fare un esperimento, una prova. Nei vostri dialoghi, nei vostri rapporti, notate il volume della vostra voce. Non so se l'avete mai fatto questo esercizio, perché anche il volume della voce è importante. Quando una persona sta parlando e io voglio far prevalere il mio parere, cosa faccio? Inizio ad alzare la voce, senza gridare, però la alzo piano piano. Anche quello sta a dire la mia incapacità di donare la vita alla comunicazione e di voler seminare la morte nella vita dell'altro per far prevalere la mia vita. Chiediamo al Signore, che è il Dio non dei morti ma dei vivi, che ci faccia vivere su questa terra relazioni e rapporti sereni, e che ci dia la grazia, la gioia di contemplare insieme il suo volto di luce e di pace nel Regno dei Cieli. Maria ci accompagni in questo nostro cammino e ci guidi giorno dopo giorno a diventare dei discepoli del suo Figlio Gesù, che mettono a frutto la sua parola di vita, e ci ottenga un giorno di sedere tutti al banchetto del cielo.